parlo come fossi 12 e 20 minuti, va in onda Maldestra, osservatorio antifascista di Radio Onda Rossa.
Non ho più figli, non ho più amore, sono polvere la storia.
In realtà una piccola pillola di Maldestra per quest'oggi, una corrispondenza dal nord Italia, da Brescia.
Portarmi dove non lo so, su questo treno vecchio come il silenzio, come il dolore, e ascolto le grida di un odio lontano, di una condanna che non so capire.
E allora alle 12 e 19 minuti, cominciamo così, questa pillola di Maldestra con già al telefono un compagno di Brescia, di Radio Onda d'Urto di Brescia, che dovrebbe già sentirci. Verifichiamo intanto se ci senti, ci sei?
Benissimo anche.
Ok, ciao, meno male. Tutte. Anche noi limpidamente. Allora, con te andiamo a parlare di quanto avvenuto in quel di Brescia questo fine settimana, ovvero di un episodio che in qualche modo è anche un precedente per questo paese, ovvero del dibattito che ha avuto sede proprio a Brescia tra il presidente dell'associazione dei familiari delle vittime della strage di Piazza della Loggia e tutta una serie di personaggi legati appunto organizzazione di estrema destra di Casa Pound, che magari tu ci vai anche a raccontare, ci vai anche un po' a raccontare che cosa è successo e chi erano appunto gli interlocutori del signor Manlio Milani.
Vi racconto tutto, sì. Allora, i fatti sono avvenuti lo scorso sabato, anticipati poco tempo prima, la notizia ufficiale e ufficiosa anche non era girata, tra l'altro, quindi notizia di questo si è avuto il mercoledì antecedente, quindi 2 o 3 giorni prima dell'appuntamento, all'interno di un pseudo ciclo di approfondimenti sui 150 anni di storia dell'Unità d'Italia. L'organizzazione fascista di Casa Pound decide di organizzare un appuntamento a Brescia sulla strage di Piazza della Loggia del 28 maggio 1974. Dicevate bene, non è mai successo che venisse invitato o che partecipasse, soprattutto magari che venisse invitato sì, ma che partecipasse il presidente di un'associazione delle vittime di una strage fascista, come hanno macchiato il paese negli anni 70, in questo caso quella di Brescia, che poi è una particolarità, lo ricordiamo anche per chi ci ascolta, la strage di Piazza della Loggia è una strage che è stata effettuata durante proprio una manifestazione antifascista, quindi una strage politica avvenuta il 28 maggio del 74, 8 morti, oltre 100 feriti, 6 di questi militanti sindacali della CGIL Scuola. Insomma, una strage particolare e anche unica nel suo genere. Partendo da qui c'è da dire che l'interlocutore di questi è stato Manlio Milani. Manlio Milani è presidente dell'associazione delle vittime della strage di Piazza della Loggia ed è una persona che da tempo percorre una strada dove la parola d'ordine insomma è pacificazione, mettendo un po', come avviene spesso, sullo stesso piano la violenza degli anni 70 dei neofascisti con quella che lui definisce il terrorismo rosso, ovvero le azioni armate che negli anni 70 hanno caratterizzato l'Italia. Quello che però è stato fatto in questo caso ed è un passaggio che è andato ben oltre a quello che comunque Manlio Milani porta avanti da tempo, perché a Brescia non è la prima volta che comunque ha a che fare con interlocutori anche di destra, ma su questo ci sarebbe da chiarire anche un aspetto rispetto a qual è la situazione politica che vive la città di Brescia, lo faremo tra poco. Quello che ha compiuto Manlio Milani sabato è di presenziare, essere interlocutore a un'iniziativa organizzata da Casa Pound Italia. Casa Pound d'Italia in generale, poi nel particolare erano presenti al tavolo responsabili di pseudo cultura di CPI Lombardia e Brescia. A Brescia tra l'altro Casa Pound non ha più una sede, invitato, e quindi hanno stato organizzato in un privato, in una sala convegni di un hotel della provincia, a pochi chilometri dalla città, una decina di chilometri dalla città, ma pur sempre in provincia, iniziativa che ha visto la sua partecipazione. La partecipazione di questi due responsabili di Casa Pound e poi in particolar modo di Gabriella Ninolfi, che per molti compagni e compagne all'ascolto non avrà bisogno di presentazione, elemento di spicco della destra neofascista degli anni 70, portatore di una lettura rispetto alle stragi fasciste degli anni 70, che segue un po' il filo di quello che è la tesi sostenuta dai neofascisti, ovvero che i fascisti c'entrano nulla, è tutto un lavoro politico che sta sotto queste stragi, dei servizi segreti, della politica italiana, eccetera, eccetera. Intervistato da Radio Onda d'Urto, da noi, Mario Milani, sul perché ha deciso di accettare questo invito, ha sostenuto di accettarlo perché parla con tutti, insomma è ora di aprirsi, non avere più contrapposizione ed è giusto anche accettare quindi gli inviti di Casa Pound se questi arrivano. C'è da dire che c'erano stati anche dei precedenti di contatti tra Milani e Casa Pound, in particolar modo un'iniziativa che si è tenuta all'interno del Salone Vanvitelliano, che è il salone che sta all'interno della loggia di Brescia, Palazzo del Comune, in occasione delle celebrazioni tra l'altro sul 28 maggio 74, in cui si parlò del rogo di Primavalle, si presentò il libro di Nicola Rau, fu presente anche Nicola Rau, la sangue era celtica, e alla presentazione di questo libro erano presenti militanti di Casa Pound che non erano stati invitati ma che andarono alla presentazione. Quindi da qui i primi contatti avvenuti un paio d'anni fa e a suggellare insomma questo confronto e c'è stato l'appuntamento di sabato, appuntamento che ha fatto discutere ovviamente e prendere posizione. Innanzitutto sul ruolo di Mario Milani, lui è presidente dell'associazione delle vittime della strage di Piazza della Loggia, però ha affermato che non è andato come presidente dell'associazione a questo incontro, ma a titolo personale, per portare avanti, almeno così riportano la stampa il giorno dopo, un discorso che parte da lui e finisce a lui, un discorso molto intimo, insomma, lui dice. C'è anche da sottolineare però come insomma è stato da sempre presidente di questa associazione Mario Milani, quindi una figura comunque molto in evidenza e che ha dedicato tutta la sua vita a chiedere giustizia e verità per la strage, ma che non certo può esimersi da essere presidente di un'associazione come quella di familiari delle vittime, così di un giorno con l'altro perché lo decide. Anche se però questo fosse accettato, c'è da sottolineare come gli stessi manifesti affissi da Casa Pound sottolineassero il fatto che lui è presidente dell'associazione vittime della strage di Piazza della Loggia, e c'è da sottolineare come una qualsiasi ricerca su internet, delle note stampa diffuse dalla stessa Casa Pound, denota come Casa Pound Italia, si legge proprio sui siti, incontra l'associazione familiari delle vittime. Un aspetto non da poco, perché la decisione di Mario Milani non è stata unanime all'interno dell'associazione familiari delle vittime, molti facenti parte dell'associazione hanno duramente criticato questa scelta di Mario Milani, la discussione è ancora in corso. Oltre all'associazione, quindi, che in certo qual modo a questo punto prende le distanze dall'iniziativa sua, ha preso le distanze in maniera netta anche l'ANPI, Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, e la CGIL, che pur rispettando il ruolo di Milani e tutto quello che ha fatto in questi anni per la strage, hanno fatto un passo indietro dicendo che se fossero loro stati invitati non avrebbero mai accettato, per diverse motivazioni, per innanzitutto ovviamente quella che c'è poco da discutere con dei fascisti della strage di Piazza della Loggia, che è proprio una strage fatta dal terrorismo nero. Questo un po' per inquadrare la situazione, poi avremo anche da dover inquadrare un po' la situazione politica Brescia, del perché Mario Milani o comunque l'associazione, non tanto l'associazione vittime ma la Casa della Memoria, spinge in questa direzione, e sarebbe da fare questo, non so se vi va di farlo, lo facciamo insieme, altrimenti chiedetemi voi.
No, sì, guarda, assolutamente, anzi è una cosa, intanto sei stato assolutamente rigoroso e preciso, hai anche preceduto praticamente tutte le domande che ti stavo per fare. L'unica cosa che mi veniva, poi anche il mio socio voleva chiederti qualcosa prima di tornare appunto a quello che è il contesto bresciano, magari, era come ci dicevamo anche prima, in qualche modo la verità sulla verità, quantomeno la verità giudiziaria su la strage di Piazza della Loggia fatica chiaramente ad affermarsi. Quella che immagino che sia la verità dei compagni, e penso anche quello che sente la città di Brescia, è ovviamente molto diverso da quanto racconta il signor Adinolfi, che poi sappiamo è stato anche comunque inquisito per la strage di Bologna, eccetera, quindi ha tutti i motivi di raccontare quella favola sull'estraneità dei neofascisti alle stragi di Stato, e che invece loro accollerebbero in qualche modo alle manovre del PCI insieme all'atlantismo. Però quello che ti volevo chiedere era se questa posizione di Milani, che tu raccontavi appunto di voler in qualche modo confrontarsi con tutti, è in qualche modo anche un'apertura a quel tipo di tesi, a quel tipo di ipotesi quantomeno, oppure se nel senso, qual è anche la posizione dell'associazione posizione di Milani su questa cosa è comunque ancora rispetto alla strage, comunque la strage fascista, o c'è in qualche modo un'apertura a quello che raccontano Adinolfi e compagni?
Questo no, questo assolutamente no, e fortunatamente almeno su questo c'è poco da anche da discutere, perché che la strage di Piazza della Loggia sia stata una strage fascista e una strage di Stato non viene determinato da sentenze giudiziarie, ma è un fatto storico assodato, insomma. E per quanto riguarda quindi l'aspetto proprio meramente storico e di posizione dell'associazione, si continua a rimarcare, si sa che la strage di Piazza della Loggia è una strage fascista ed è una strage che ha avuto la condivisione, la vicinanza di apparati che loro chiamano deviati, in questo caso, poi qui ci sarebbe da discutere se fossero o meno deviati, comunque che in un certo qual modo ha visto questa situazione. E l'ultimo processo andava un po' a sostenere questa tesi, il processo è stato sostenuto dall'associazione, infatti la sentenza che è giunta il 16 novembre scorso del primo grado della terza, è una terza istruttoria, quindi sul processo, di questa terza istruttoria iniziò nel 2005 e vide rinviare a giudizio Delfo Zorzi, Carlo Maria Maggi, Maurizio Tramonte, Pino Rauti, Francesco Delfino e Giovanni Maifredi, che poi però è deceduto, quindi alla fine rimasero questi cinque alla sbarra: Delfino, generale dei Carabinieri, successivamente ai tempi maresciallo dei Carabinieri, Pino Rauti, non credo abbia bisogno di presentazioni, Maurizio Tramonte per quello che riguarda i rapporti con i servizi segreti, Delfo Zorzi, tuttora in Giappone e latitante ormai da diversi anni per quello che riguarda la sua militanza nelle organizzazioni armate nere degli anni 70, e Carlo Maria Maggi allo stesso modo, insomma. Per quanto però è stato deciso dai giudici il 16 novembre scorso, tutti sono stati assolti per insufficienza di prove. In realtà l'accusa chiedeva la condanna di tutti, PM, tranne che di Pino Rauti, per cui si chiedeva l'assoluzione. In realtà furono tutti assolti per insufficienza di prove, lamentando il fatto che c'erano delle discordanze, delle smentite stesse nelle varie testimonianze. È stato un processo che ha avuto una mole infinita di testimonianze, molte andavano a sconfermarsi l'una con l'altra, e quindi la decisione dei giudici è stata quella di ritenere che non c'erano prove sufficienti per poterli condannare, il che non significa averli assolti o non aver compiuto il fatto, ma che insomma l'impianto è quello, cioè la zona dunque da indagare è quella, ma non si può risalire e dire con certezza che questi individui siano colpevoli della strage del 28 maggio del 74 a Brescia. Quindi almeno sull'impianto stesso non viene a decadere, cosa che invece vi è stata fatta da Gabriella Adinolfi nell'intervento. Io ovviamente non ho partecipato, mi risparmio queste cose, ma attraverso i giornali locali che sono andati all'incontro, la tesi di Adinolfi e quello che viene riportato sui giornali è l'evidenza di una responsabilità del Partito Comunista Italiano nella strage di Piazza della Loggia. Questo anche per far capire poi quello che è il lavoro di uso politico della storia, di revisionismo che viene fatto su quella strage di Piazza della Loggia. Questo, inquadrato questo, quindi l'associazione in questo modo no, però va diviso in due parti. Diciamo che a Brescia, oltre ad esserci un'associazione che è sempre stata molto attiva, tra l'altro, esiste anche la Casa della Memoria, si chiama, ovvero un'organizzazione che è finanziata dalla provincia, dal comune di Brescia, e che si pone l'obiettivo di effettuare una serie di iniziative durante l'anno, in particolar modo nel periodo antecedente il 28 maggio, quindi a ricordo della strage, iniziative che però negli anni sono cambiate e non per caso, credo io, sono cambiate proprio nel seguire quello che è stato il cambiamento politico che ha vissuto la provincia e la città di Brescia negli ultimi 10 anni. Mi faccio intendere meglio. Fino al fine 99, comune, e fino all'inizio del 2000, comune e provincia di Brescia erano guidati da una coalizione di centrosinistra. Nel 2000 la provincia va a destra, il comune rimane a sinistra fino al centrosinistra, insomma, fino al 2008. Ecco, nel momento in cui nel 2008 avviene un cambio di guida al comune di Brescia con una giunta destro-leghista e alla stessa cosa la provincia, una guida di centro-sinistra, la Casa della Memoria, che è sostenuta proprio dallo stesso Milani, che però è comunque cosa correlata ma diversa dall'associazione delle vittime, promuove ed è finanziata da Comune e Provincia di Brescia, comincia a promuovere una serie di incontri non solo legati allo stragismo nero, ma anche e in particolar modo legati appunto anche a quello che è stata la lotta armata negli anni 70 condotta in particolar modo dalle Brigate Rosse. Non per niente anche quest'anno per l'occasione verranno invitati, ci sarà una serata, una giornata apposta invitando un familiare di una vittima delle BR per parlare però appunto della sua esperienza, ma correlata alla strage di Piazza della Loggia. Da qui viene presto anche pensare come non sia difficile ragionare e pensare che i sondaggi effettuati da alcuni giornali locali agli studenti delle scuole superiori imputano la strage di Piazza Loggia come una strage delle Brigate Rosse, una strage che avrebbe come responsabilità il terrorismo rosso, così viene definito dagli stessi studenti. Quindi un'operazione che tende a fare confusione, che è anche comprensibile alla luce del fatto che l'assessore comunale di Brescia, della città di Brescia, alla cultura è Andrea Arcai, figlio del giudice Arcai. Andrea Arcai fu arrestato subito dopo la strage perché noto neofascista, era giovane allora, era uno studente delle superiori, però era amico di Ferrari, conoscente di Ferrari e bazzicava nell'ambiente del neofascismo bresciano, fu arrestato e attualmente è assessore alla cultura Brescia. Un altro assessore importante di primo piano a Brescia è Mario Labolani, che negli anni 70 era il responsabile e 80 era responsabile del servizio d'ordine del fronte della gioventù. Quindi insomma questi personaggi in un certo qual modo, essendo i finanziatori della stessa Casa della Memoria, oppure parliamo dall'ora della presidente stessa della Casa della Memoria, Paola Virardi, nonché moglie di Stefano Sagli, attualmente lo vediamo in televisione per quanto riguarda il nucleare, lui è sottosegretario a quello che fu il Ministero dell'Industria, insomma, e parla, lo troviamo in questi giorni a parlare, ed è un ex missino di provata fede, sua moglie è presidente della Casa della Memoria. Ecco, questo quadro ci fa capire come la Casa della Memoria in un certo qual modo spinga o comunque di certo aiuta e sostiene le iniziative di Milani, che probabilmente in buon cor suo sono destinate a quell'idea di pacificazione eccetera eccetera, che è un'idea sua, nella realtà agiscono strumentalmente per cercare di da un lato confondere le acque e dall'altro di promuovere quell'idea per cui la strage di Piazza della Loggia del 28 maggio 74 è una strage non ben chiara e che ai posteri rimarrà come una strage senza colpevoli, che anche le visioni insomma del neofascismo potrebbero essere del neofascisti come responsabili potrebbero essere riviste da alcune cose, e questo insomma porta acqua al mulino di chi vuole fare un uso politico e strumentale di quello che è accaduto allora.
Guarda, a parte vedo che hai concluso da solo il ragionamento, anche se aggiungo alcune cose. Intanto buongiorno.
Buongiorno, ciao.
Diciamo, penso una delle queste, a parte notare che anche a Brescia come a Roma non vi fate mancare niente dal punto di vista della fascistopoli comunale, nel senso che come qua per i trascorsi del sindaco insomma ci troviamo ad avere dai livelli più bassi dell'impiego comunale e municipale fino alle più alte sfere del management pubblico capitolino, ci troviamo una colonizzazione piuttosto consistente non tanto di elementi della destra ma di indifendibili veri e propri diciamo appunto esponenti dell'estrema destra, e direi che il discorso di colonizzazione a tutto dei settori culturali, oltre a essere piuttosto diciamo contraddittorio con quello che poi è la diciamo espressione reale poi del mondo culturale dell'estrema destra negli ultimi degli ultimi almeno 65 anni di storia del paese, quindi cioè, fondamentalmente non mi pare che ci siano particolari diciamo meriti da attribuire al mondo della cultura della destra. Diciamo gli ultimi anni sono stati particolarmente attivi, specialmente con una diciamo una con operazioni come quella condotta appunto a Brescia con la Casa della Memoria che raccontavi e con il discorso sullo stragismo. Non è un caso che le ultime settimane hanno visto un fiorire di iniziative soprattutto proprio da parte di Casa Pound Italia intorno a questioni di carattere storico e culturale, andate non tutte così bene perché ricordiamo Palermo, insomma è stata la presentazione del libro presso la libreria Mondadori, la locale libreria Mondadori è stata diciamo funestata da una determinata reazione degli antifascisti, chiunque può vedere su YouTube video piuttosto eclatanti di quello che è stata un po' la protesta dei palermitani ascolto questa presentazione. Ricordiamo, a Roma 3 la settimana scorsa l'Università di Roma 3 è stata per adesso annullata, a data da destinarsi, un'iniziativa anonima dal punto di vista politico, ma che vedeva tra i suoi relatori Adriano Scianca, spacciato per giornalista, poi realmente un oltre responsabile cultura di Casa Pound, appunto, e così avanti, anche con iniziative, diciamo, dal sapore più antico, come tra l'altro non so se questa cosa da voi è emersa, il fatto che questa pacificazione della storia sembra un po' un feticcio agitato poi dall'organizzazione, perché non so se da voi è arrivata questa notizia, ma a Viterbo, il giorno prima dell'iniziativa di Casa Pound sulla strage di Brescia, una ventina di neofascisti, sempre di Casa Pound Viterbo, interrompevano con lancio di volantini e con una presenza piuttosto muscolare un'iniziativa dell'ARCI, tra l'altro appunto di una componente particolarmente, diciamo, non particolarmente radicale della galassia della sinistra italiana sulla frontiera orientale. Quindi sicuramente in questo momento è evidente che c'è un attivismo su questo fronte. Un attivismo che per fortuna certe volte non viene neanche, a volte diciamo lo ingrandiamo per la vetrina che gli viene data, quando poi nella sostanza si tratta di iniziative anche particolarmente, diciamo, povere dal punto di vista del confronto. Questo chiunque possa assistere a una conferenza di Casa Pound, appunto, soprattutto di queste di carattere ecumenico, no? Ricongiungimento delle ritessitura delle fratture storiche di questo paese, si accorge che poi si tratta quasi sempre di operazioni fatte semplicemente per sdoganarsi e per autoassolversi dalla responsabilità storica che ormai è più o meno accreditata da tutti e tutte sulla responsabilità della destra fascista in questo paese nella gestione della strategia della tensione e nel ruolo di braccio armato poi della reazione dei poteri forti. Che dire, non so quali sono state, magari se vuoi chiudere appunto con una postilla su quelle che sono state poi le reazioni reali, perché noi siamo a Roma, ovviamente questo è pane quotidiano, però ci siamo resi conto che poi essere in maniera estremamente diffusa si tratta poi di operazioni che iniziano e finiscono nell'arco delle ore della conferenza e che spesso coinvolgono, tengono attivo niente più che il circuito autoreferente dei neofascisti, che così in qualche maniera hanno modo di appunto autoassolversi da ogni male e poter promuovere poi tesi, insomma, ancora tutte da dimostrare. Dopodiché io penso sull'esigenza di una memoria condivisa ce n'è ben poco, è giusto anche che la storia sia un elemento di conflittualità, è giusto anche che proprio su queste tematiche si costruisca in qualche maniera anche un dibattito, ma che mantenga sempre vivi degli anticorpi che sono poi quelli che ci permetto di distinguere fra operazioni tutte politiche e delle sane e reali ricerche che cercano di rendere il quadro non semplificato, sicuramente complesso, ricco per quello che poi è effettivamente la stagione degli anni 60, 70 fino appunto ai decenni più recenti del nostro paese.
Sì. Io chiuderei in questo modo. Innanzitutto ricordando, oltre che Viterbo e Palermo, che sono due fatti che avete ricordato, ricorderei anche quanto accaduto a Parma nel fine settimana, perché anche quello merita attenzione, soprattutto rispetto alla denuncia che arriva dai compagni e le compagne di Parma antifascista che hanno presidiato il quartiere di Montanara, dove ha sede Casa Pound, lì nella città emiliana, e è successo che con non molta difficoltà la polizia ha fatto aggirare i propri blocchi ai fascisti di CBI e li ha fatti arrivare anche al presidio, che si è tutelato e ha fatto resistenza di fronte all'aggressione fascista. Aggiungo anche questo al terzo punto, che comunque è da segnalare anche per quello che riguarda quella che è spesso la connivenza tra appunto polizia e fascisti. Ha detto questo, chiudendo un po' sul discorso, che poi va a domandarsi perché Casa Pound Italia fa questo tipo di iniziative, no? Mi viene un po' da domandarsi questo. E quali sono le reazioni e gli anticorpi che ci sono a queste iniziative? Beh, gli anticorpi innanzitutto mi sembrano a volte un po' deboli. Qualcuno dipinge l'antifascismo come una vecchia bandiera, il fascismo non esiste più e quindi non ha più senso che esista l'antifascismo, eccetera, eccetera. A volte più debili. Fortunatamente gli anticorpi che ancora ci sono ben attenti e molto forti e quando ci sono e ci trovano e si trovano. C'è anche da sottolineare però un aspetto secondo me fondamentale che in questa occasione è emerso in tutta chiarezza. Da un lato nell'appunto della pacificazione, della memoria condivisa e tutti questi discorsi si compie due errori di fondo. Il primo è non vedere il carattere strumentale di questa azione ed è lì ed è chiaro da vedere in questa iniziativa, perché se Milani realmente ha detto io vado a titolo personale non si capisce perché sia stato presentato invece come presidente dell'associazione. Ovviamente il carattere strumentale è l'unica risposta che può uscire, non il banale errore ci siamo sbagliati a metterlo come associazione delle vittime delle stragi. Dall'altro sul quale bisogna ragionare, loro pur alimentando la questione del confronto è libero eccetera eccetera, in realtà quello che si sottende è lo sdoganamento e la pubblicità che deriva da iniziative di questo tipo. Da un lato lo sdoganamento, cioè di facciata facciamo vedere che dialoghiamo con tutti, dall'altra preparare una serata con al tavolo Gabriele Adinolfi, che per chi conosce Casa Pound sa bene non essere un elemento di secondo piano anche nella priorizzazione delle questioni riguardanti questa organizzazione, e dall'altra un parente delle vittime. È ovvio che gli invitati, non essendo un incontro fatto aperto al pubblico nel senso più ampio del termine, non in una sala comunale affittando un convegno presidiato all'esterno dalla polizia che faceva entrare solamente chi decideva e quindi militanti Casa Pound stesso, c'è poco da sponsorizzare come confronto e dibattito. Lì semplicemente si è andati ad ascoltare ad inoltre quello che vado a dire sulle stragi e dall'altra parte si è fatto parlare Maglio Milani un po' per fargli dire le sue cose, per essere poi utilizzato proprio come strumento per affermazione della stessa organizzazione. Ecco, questo dovrebbe essere chiaro e dovrebbe essere chiarito una volta per tutte. Questi tipi di iniziative non hanno una finalità che è quella neanche vagamente del libero confronto, ma è l'autoaffermazione, il carattere mediatico, il volere attraverso una provocazione, perché altro termine non lo trovo, voler affermare quello che è e riconfermarsi in un momento in cui tra l'altro in Lombardia Casa Pound ha delle difficoltà che sono ben note per chi un po' si occupa della questione, le difficoltà che ci sono a Milano anche con dissidi interni tra di loro, il fatto di Cuore Nero mi riferisco e quant'altro, ha fatto che a Brescia stessa dall'avere una sede, la sede è stata chiusa, nel senso che hanno chiuso la sede di Casa Pound Brescia e attualmente non hanno un posto dove andare, fanno iniziative sporadiche e spesso anche poco, anzi spesso, mai partecipate praticamente, non hanno un reale contatto col territorio, questa è la situazione che si vive nel bresciano, quindi la funzionalità di iniziative come queste serve per rilanciare. La città, è l'idea di domandarsi, la città, chi si definisce antifascista e chi si definisce comunque attento a queste questioni, come risponde a queste? Beh, non sempre risponde avendo ben chiaro il quadro della situazione e avendo ben chiara quella che è la finalità, perché una volta che si sa la finalità, a quel punto ci sarebbero tutti gli strumenti per rifiutare un invito, per non dare ragione a Milani in questo suo processo, in questo suo cammino, punto. Volendo e mantenendo il rispetto per la figura di un uomo che ha passato gli ultimi 37 anni della sua vita su questo e per chiedere verità e giustizia per una strage che invece rimane impunita.
Va bene, mi sembra, non so, mi sembra tutto nei termini in cui appunto queste poi sono situazioni realmente in divenire e in qualche maniera anche da seguire volta per volta. Giustamente hai fatto una panoramica di quello che è poi l'esistenza reale, la consistenza reale a livello lombardo di Casa Pound, e mi sembra anche giusto ascrivere poi questo tipo di eventi al fenomeno insomma nel suo complesso. Non so se a questo punto direi di possiamo salutarci, tra l'altro direi un ponte fra le due radio che in qualche maniera ha una riconferma attraverso questa chiacchierata di oggi e che ovviamente ci auguriamo prosegua in maniera continuativa.
Ah beh, questo ce lo auguriamo anche noi come Radio Onda d'Urto, e salutando tutti i compagni e le compagne vi auguro una buona continuazione di trasmissione e soprattutto un buon Maldestra, perché Maldestra, lo diciamo e diciamolo chiaramente, è un po' una trasmissione pioniera di quello che dovrebbe essere, quello che è l'attività mediatica antifascista sul territorio. È una trasmissione importantissima e che insomma anche noi qui non manchiamo ad ascoltare tutte le settimane, perché comunque è un appuntamento direi che ormai imprescindibile per chi si definisce antifascista. Quindi complimenti a voi soprattutto per quello che fate.
Complimenti a te, soprattutto confermiamo che non hai, essendo a Brescia, non possiamo neanche invitarti a pranzo, quindi non, questa cosa è spassionata, queste ultime due parole.
Infatti, no, ma lo dico sul serio proprio, no, è tutto totalmente spassionato.
Va bene, un
abbraccio. Complimenti, ciao, buona trasmissione.
A te, ciao.
Ciao, ciao.
Io senza legge rubo il nome di me stesso. Altri più scaltri di professione si spartiscono poltrone mai nel proprio nome, mentre la giustizia muore dentro una prigione. Mentre a scegliere per me c'è la...
E non potendo che ovviamente allietarci per il gradimento che ci giunge da Brescia, andiamo a qualche chilometro più in là con signor K, Jolly Roger, rap militante da Bergamo, appunto qualche chilometro più in là, sempre nella stessa zona. Signor K, che sabato prossimo, 2 aprile, suonerà a Roma in anteprima del nuovo disco 20.000 elmetti presso il Loa Acrobax. Tra l'altro c'è uno spottino che ogni tanto gira in questa radio.
Il fuoco che preannuncia la calata delle orde. X un pleone a 100 metri dalle guardie. Caparbie, le idee che governano il mio mondo.
Lasciamo a queste note la chiusura di questa pillola settimanale di Maldestra. L'una meno 10.
Guardi, troppo tardi. L'acqua arriva al collo. Io difendo il mio fascello. Teschio bianco e sfondo nero per vessillo.
Maldestra.noblogs.org, il blog della trasmissione. www.ondarossa.info, il riferimento web. Questa radio solitamente, molte sue trasmissioni chiudono con un giustissimo saluto a chi ci ascolta da dietro le sbarre. Aggiungerei un saluto anche a chi ci segue dietro le gabbie del proprio lavoro in queste giornate di primavera.
Come in mezzo al vento, nero come il blocco che combatte sul cemento, nero come il colore della mia bandiera. Vessillo per la gente che si schiera, come scappigliamento, come il mezzo cemento, nero come il blocco che combatte sul cemento, nero come il colore della mia bandiera, nero, vessillo per la gente che si schiera, come scappigliamento, come il mezzo cemento, nero come il blocco che combatte sul cemento, nero come il colore della mia bandiera, nero, vessillo per la gente che si schiera, come scappigliamento, come il mezzo cemento, nero come il blocco che combatte sul cemento. Come il mezzo al vento, nero come il blocco che combatte sul cemento.